come mai allora ci sono stati dei grandi tiranni sanguinari che per esempio in questa vita non sono stati puniti? Sono morti impenitenti? Stalin, Idi Amin Dada, Bokassa, Erode, sono morti impenitenti. Tanti di questi tiranni sono morti nel loro letto. E allora sarebbe ingiusto, si potrebbe dire che il mondo spirituale è ingiusto perché non ha completato la sua opera. Ha torto Tommaso d'Aquino nel dire che l'uomo ha tempo fino alla fine della vita a pentirsi. Ma io direi che in questi casi, alquanto rari indubbiamente, il problema è diverso, perché il mondo spirituale non ha fretta. Il corso della giustizia divina è ancora più lungo delle lungaggini burocratiche umane. Queste anime hanno bisogno di attraversare un lungo al di là e di preparare per vite e vite come rimediare alle loro sciagure nelle vite immediatamente successive. Non basta una vita per recuperare una sciagura così immane come quella che per esempio ha fatto Stalin, e nel libro di Prokofiev sul perdono si dice chiaramente, o come quella che hanno fatto tanti altri dittatori. E questo mi dà lo spunto per soffermarmi un attimo sul libro di Prokofiev, che ho letto e meditato, molto interessante e stimolante, devo dire, e mi pare che sia stato scritto proprio con l'intento di riflettere, di meditare su questa tragedia, come la chiama lui, che non ha il suo pari nell'intera storia dell'umanità sulla Terra, cioè i 70 anni di comunismo vissuti dall'Europa orientale. Direi che tutta la dottrina del perdono formulata da Prokofiev mira proprio a questo, a insegnare, a comunicare ai popoli slavi, dalla Polonia fino a tutti ai popoli della comunità russa, che cosa significa perdonare oggi per loro dopo tanti decenni di comunismo. Tanti decenni di comunismo che hanno esercitato tante volte delle pressioni disumane nei gulag. Non solo noi ci dobbiamo ricordare dei gulag della Siberia, in cui per esempio c'è stato Bukowski, Vladimir Bukowski, oppure di quelli in cui c'è stato Richard Wurmbrand, che a dire il vero era in Romania, o sempre in Siberia Vladimir Shalamov. Oggi si parla molto dei racconti della Kolyma di Vladimir Shalamov, ma basterà anche ricordare quel gulag costruito dalle autorità sovietiche già negli anni 30 nelle isole Salovki, dove è morto il mistico Pavel Florensky. Florensky è stato uno dei più grandi portatori e profeti della Sofia sulla scia di Vladimir Solovyov, di Sergei Bulgakov, soltanto che Pavel Florensky è morto fucilato in questo gulag nelle isole Salovki, che era un monastero requisito dalle autorità sovietiche, trasformato in un enorme campo di prigionia in cui erano riuniti tantissimi sacerdoti che vivevano distenti, perché questo gulag si trova oggi è diventato di nuovo un monastero senza monaci, una specie di museo all'aperto, nel Mar Baltico, quindi in una zona freddissima in cui morivano distenti quando non erano fucilati dai sovietici. La letteratura russa, già prima dell'avvento del comunismo, armata di profezia, come è stata, attraverso le personalità di Tolstoi e Dostoevskij, aveva già dibattuto questa problematica del perdono e del castigo. Aveva già intuito profeticamente che le cose avrebbero preso questa piega. Già avevano cominciato questi poeti e questi scrittori ad avviare questo popolo sulla coscienza del perdono. Delitto e castigo di Dostoevskij è un romanzo importantissimo per quanto riguarda l'etica del perdono nella letteratura russa, come lo è Resurrezione di Tolstoi, come lo sono I Promessi Sposi per noi, come non lo è Il Conte di Montecristo nella letteratura francese, che invece è il romanzo della vendetta. E quindi vedete come nell'Ottocento si schierano su due versanti, da un lato la narrativa del perdono, dall'altro la narrativa della vendetta. Prokofiev parla molto del destino dei popoli slavi in seguito all'esperienza comunista, che è stata un'esperienza dura, arimanica, indubbiamente difficile e sofferta, come in Occidente non è avvenuto. Questo non toglie che anche in Occidente noi abbiamo avuto delle prove e che molti di noi, e molti degli occidentali, abbiano vissuto lo stesso problema, diciamo, di sofferenza sul piano karmico in modo privato, in modo completamente personale, caricandosi per chi si è caricato di malattie, di privazione, chi ha avuto dei conflitti interpersonali, chi ha vissuto il rivendicazionismo sociale che ha aizzato l'odio fra le classi. Questo c'è stato anche in Occidente. E io credo che penetrare la dialettica del perdono alla luce della dottrina del karma non potrà fare che bene all'umanità del futuro. C'è un detto sempre di Maître Philippe de Lione che diceva che la conoscenza della legge del karma sostituirà il principio della lotta di classe. Questo significa che dovremmo desistere da accusare gli altri delle nostre colpe, delle nostre mancanze, delle nostre fragilità. Spesso, lo so, è naturale, diciamo, è consono al nostro egoismo innato, all'essere umano, come dicevo, ci portiamo tutti una tendenza al male, accusare gli altri delle proprie colpe, dei propri errori, delle proprie carenze. Però dal punto di vista dell'io dovremmo sempre di più esercitare questa forza di riconoscere i nostri lati negativi e di non addossarli all'altro. Ciò che noi abbiamo, lo abbiamo perché ce lo siamo conquistato. I nostri patimenti non derivano da nessun altro principio esterno, né la società, né un datore di lavoro, né lo Stato, nulla di tutto questo. La prima causa dei nostri patimenti siamo noi stessi. Se partiamo da questo principio abbiamo tutta la fortuna per poter accelerare la nostra trasformazione, per poter redimerci interiormente. Se demandiamo all'altro sempre la colpa dei nostri errori, dobbiamo soltanto aspettare che l'altro si trasformi, e questo potrà esigere molto, ma molto tempo.